Continuiamo con il messaggio che abbiamo menzionato anche ieri su una cosa che gli è successa a una cara sorella che vive in Israele, Dora, e l'avete conosciuta tramite un collegamento Skype che abbiamo fatto in diretta alla radio con lei.
Fratelli molto dolci
Sì, è
questi.
preziosa lei. E ci racconta una cosa che gli è successa e dalla quale possiamo imparare tanto, perché
Sì.
siamo nel tempo della fine e dobbiamo imparare a usare saggezza.
Sì. Il Signore ci ha parlato molto di questo, cioè come rispondere alle situazioni
Sì,
quando
come
ti
rispondere in
chiedono.
situazioni quando se dici la completa verità riguardo alla tua fede e
Sì.
avrai problemi?
Cioè, a volte uno, cioè anche la polizia ti dice ha il diritto di stare in silenzio. Quindi diciamo, a volte uno storta la verità. Quindi attenzione quando vi stortano la verità e le usano contro di voi. Viviamo in un mondo che ci vuole saggezza. Capisci? E adesso arriva il marchio della bestia. Le domande non saranno più se è stato vaccinato, ma saranno hai il marchio? Come si risponde? Ecco, oggi parleremo di questo. Questa sorella si è messa nei guai perché, capito, ha risposto in una maniera che si è messo nei guai e lei è tutta innocente. Quindi
Sì,
come si
perché
risponde quando fanno delle domande che sono trappole?
siamo abituati come cristiani a parlare liberamente della nostra fede, però vengono tempi sempre più difficili per cristiani e non potremo essere così liberi, non potremo parlare come fino adesso e non siamo abituati, dobbiamo imparare saggezza. Amen.
Amen.
E Dora dice, cari fratelli, mi è successo pochi giorni fa con dei amici che credevo di conoscere.
Amici che credeva di conoscere, cioè amici che credeva che erano amici.
Eravamo a pranzo in una piccola trattoria che tra l'altro lavora a porte chiuse, solo per i clienti fedeli, perché qui i ristoranti sono ancora chiusi. Dunque, stavamo a mangiare e ad un tratto un amico mi domanda: "Ti sei vaccinata?" E io gli rispondo: "No." "Apriti cielo." Ha cominciato a urlarmi addosso e mi ha quasi aggredita, facendomi sentire come se fossi una terrorista. Mi sembrava che parlava esattamente come la TV. Mi sono alzata e ho cominciato a piangere. Neanche io so come sono arrivata a casa. Ho dovuto prendere un antidolorifico per poter dormire la notte.
Cioè, hai capito com'è qui? Ecco, vogliamo parlare di questo perché il mondo sta andando verso il marchio 666, va bene? E il fatto che il Signore abbia permesso che sia stato, virgolette, un amico a perseguitarti. Questo è per insegnarti, per insegnarci che saranno proprio i cosiddetti amici, persone nelle quali ci fidiamo e che ci tradiranno come succedeva nella Germania nazista, no? O quella di stalinista. Ci tradiranno un sistema anticristo che viene. Matteo 26, guarda, due scritture, due passaggi. Matteo 26 e Michea 7.
Matteo 26. Ok.
Sì, versi 14 e 15.
Matteo 26, 14 e 15. Allora uno dei dodici, che si chiamava Giuda Iscariota, andò dai capi dei sacerdoti e disse loro: "Che cosa siete disposti a darmi se io ve lo consegno?" Ed essi gli fissarono 30 sicli d'argento.
Amen. Senti, perché non finisci la sua lettera?
Ok.
E poi perché c'ho delle scritture che voglio condividere. Quindi questo qui, vedi, gli amici, attenzione che Giuda era un amico, quindi attenzione a certi amici. Comunque, finisci la sua lettera prima.
Sì, quindi Dora dice: "Mi sembrava che parlava esattamente come la TV. Mi sono alzata e ho cominciato a piangere. Neanche io so come sono arrivata a casa. Ho dovuto prendere un antidolorifico per poter dormire la notte." E mi sono resa conto che la gente è diffidente, l'ho sentito sulla mia pelle, che Dio ci aiuti perché sono tempi duri. Il giorno dopo mi sono svegliata e mi sono resa conto dello sbaglio fatto. Ho dovuto rispondergli di sì alla sua domanda. Adesso chi mi domanda "Ti sei vaccinata?" io risponderò "Sì" e vado avanti.
In effetti ci vuole un sacco di saggezza, cosa fare, cosa non fare. Allora, perché viviamo in un mondo che adesso non è più come una volta che puoi fidarti di qui, fidarti di là. E infatti la Bibbia dice che al tempo della fine saranno proprio gli amici che che dovrei guardarti, cioè i falsi amici, insomma.
Perché pensi con gli amici che li conosci puoi essere sincero, puoi parlare liberamente, ma guarda che proprio con gli amici devi stare attento, perché ti giudicano e ti tradiscono.
Sì, vai Michea 7, 5 al 7.
Michea
su questo,
7.
Su questo soggetto. Sì, Michea 7, 7, 5 al 7.
5 al 7. Non fidatevi del compagno, non riponete fiducia nell'amico intimo. Sorveglia la porta della tua bocca davanti a colei che riposa sul tuo petto.
Colei o colui.
Perché il figlio offende il padre, la figlia insorge contro la madre, la nuora contro la suocera, e i nemici di ciascuno sono quelli di casa sua. Quanto a me, io volgerò lo sguardo verso il Signore, spererò nel Dio della mia salvezza, il mio Dio mi ascolterà.
Grazie Signore.
Bella questa scrittura. Non riponete fiducia nell'amico intimo. Più chiaro di così?
Grazie Signore, grazie Gesù. C'è una volta Winston Churchill, Churchill ha detto una volta che il modo per misurare l'amicizia è bisogna aspettare a vedere chi ti viene a trovare quando il tempo è brutto. Cioè, come dire, quando ci sono crisi, guerre, eccetera, cioè si vedono che sono i veri amici. Grazie Signore.
Comunque è stata una cosa abbastanza scioccante, perché lei ha detto che non so come sono arrivata a casa, ho dovuto prendere un antidolorifico, quindi è stata traumatizzata da questo.
Sì,
l'hanno trattata proprio male.
Ho dovuto prendere la pillola per andare a dormire. Guarda, la migliore pillola è di inginocchiarsi quando c'è problemi e trovare sulle ginocchia tutta la pace, la forza di cui abbiamo bisogno. In questi casi, la prossima volta, guarda, apri il pronto soccorso. Il pronto soccorso della parola.
Amen.
Bevi la medicina, come per esempio il Salmo 37, dove parla appunto di falsi amici, eccetera. E fino a che non solo falsi amici, anche avversari, nemici del Signore, e poi vedrai che il mal di testa, l'insonnia ti passa, però se preghi con tutto il cuore, va bene? Quindi uno che a volte si chiama amico e ti tratta con diffidenza, insomma, non fidarsi solo del Signore, no? Attenzione, adesso nel tempo della fine falsi amici sono quelli che il diavolo userà per, come Giuda con Gesù, no? Come dice il proverbio, degli amici mi guardi Dio, no?
Sì.
Che ai nemici ci penso io. Attenzione agli
vero,
amici.
Vero. Una domanda, Giuseppe, credi è giusto questo? Ha detto Dora che lei si è resa conto dello sbaglio fatto e da oggi in poi, quando qualcuno gli chiede ti sei vaccinata, lei risponderà sì. Credi è giusto?
Ma guarda, andiamo a Ezechiele 14, guarda, e come si risponde, com'è che risponde il Signore alle persone in determinate situazioni? Ezechiele 14, legge il verso 4.
Ezechiele 14, 4. Perciò parla e di loro, così dice Dio il Signore, chiunque della casa di Israele innalza i suoi idoli nel suo cuore e pone davanti a sé l'intoppo che lo fa cadere nella sua iniquità, e poi viene al profeta, io il Signore gli risponderò come si merita per la moltitudine dei suoi idoli.
Capito cosa dice qua?
Eh no, è difficile questo.
Questo non è troppo così difficile. Cioè il Signore, quando uno innalza degli idoli nel suo cuore, per esempio uno mette nel suo cuore l'idolo del marchio della bestia e lo difende, guai chi è contro.
Okay.
O per esempio una medicina, un vaccino, una cosa che magari tu non ti interessa, però per loro è giusto, per te è sbagliato. Oppure qualunque regola anticristo, magari sai nella Germania che c'erano i nazisti, e il comunismo, lo stalinismo, cioè vivevano in situazioni che dovevi dare la gloria a Stalin, a Hitler, e come fai? Capisci? Cosa pensi di Adolfo Hitler? Ecco, ai tempi lì se sbagliava a parlare era pericoloso. E allora cosa fa il Signore? Il Signore gli risponde in base agli idoli del suo cuore. Cioè il Signore non dà necessariamente la verità al diavolo, capisci? Ora, Gesù allora mentiva. Gesù parlava in parabole. Dobbiamo imparare a parlare in parabole. capito? Se io devo andare in uno, per esempio, in un posto che c'è un dottore che vuole vaccinare tutti quanti, e allora se tu vai con un piede, diciamo, di belligerante, sei contro i vaccini, qua, e io sono contro, cioè praticamente se tu ti comporti così, quando c'è macchia della bestia, quelli là chiamano la chiamano gli anticristi.
Sì, vabbè,
e allora
sì.
Com'è che fai quando uno ti dice vuole il vaccino? Quando ci sarà macchia della bestia sarà meglio che sia nei boschi. Mm-hmm. Adesso però puoi ancora usare saggezza. Come? Beh, se io vado in un posto che c'è uno che vuole, dove vaccinano così, cioè io non vado a dire io sono contro. Mm-hmm. Vado a dire, guarda, io ho dolore alle ossa, e cioè io ho delle allergie, io così, cioè delle cose che giustificano, no?
Mm-hmm.
Però dice, guarda, sto veramente sperando che fanno un vaccino buono, che non mi dà problemi alle ossa, che non ho effetti negativi e collaterali. Quindi non fatti vedere che sei contro, ma fatti vedere che sei, virgolette, a favore.
Mm-hmm.
Quando è chiesto a Gesù, deve pagare il tributo a Cesare o no? E c'erano gli erodiani, che erano dalla parte di Cesare, c'erano i farisei dalla parte di Cesare, dalla parte dei farisei, e volevo vedere cosa diceva Gesù per denunciarlo. Dire, questo qui non vuole che paghi le tasse, e allora lì veniva subito arrestato. E allora Gesù cosa fa? Dice, datemi una moneta. Guarda, di chi è questa iscrizione qua? Dice, di Cesare. E date a Cesare quel che è di Cesare. E date a Dio quel che è di Dio. E qui devi interpretare. Cosa vuol dire date a Cesare? Beh, per, ufficialmente sembrava che dicesse date le tasse.
Sì.
Però c'è Cesare davanti a Dio meritava l'inferno.
E allora?
E allora stavo dicendo, date a Cesare l'inferno e a Dio la vostra anima, il vostro cuore. Stavo dicendo così.
Non diceva di pagare le tasse?
Sì, ha detto di sì, però l'ha detto in un modo che i figli di Dio lo interpretano la parabola.
Okay, okay.
Quindi bisogna usare saggezza. Allora io, se vado in un posto così che dove fanno i vaccini, dirò, guarda, sto proprio sperando che viene un buon vaccino che non abbia effetti. Io per esempio ho male alle ossa, ho allergie, sto cercando un vaccino che mi dà una garanzia che non ci rimango secco. Che,
mm-hmm.
E quindi cooperi e non lo prendi, mm-hmm. posponi. Dice, mi devo rimettere un po' perché sono un po'... Ecco, basta.
Mm-hmm.
Però se tu vai con questo sentiero di guerra, con l'ascia di guerra, con Novax, cioè, voi siete del diavolo, voi siete anticristo, tu sei un fessacchiotto se vai così. Devi andare, come dice Gesù, Matteo 10, astuto come serpente, dolce come una colomba. Va bene?
Amen, amen. Wow.
Quindi ci vuole saggezza, va bene?
Amen. Allora, come cristiani siamo stati insegnati che la cosa giusta è sempre dire la verità, e ci sono tante scritture su questo.
Beh, è logico che il cristiano dice sempre la verità, è il diavolo che è il padre della menzogna, e lui, anche se dice la verità, inganna. Quindi va bene, ma il cristiano è sempre nella verità, sempre, sempre, sempre. Ci sono situazioni, per esempio, che se uno chiedeva a Giuda dov'è che Gesù abitava, non doveva dire Monte degli Olivi, andate a crocifiggerlo.
Mm-hmm.
Doveva dire qualcos'altro. Si dice, tuo maestro abita a Monte degli Olivi, lo stanno cercando per crocifiggerlo. Deve dire no,
perché
sta parlando al diavolo.
E perché dà più gloria a Dio dire la bugia e proteggere Gesù che tradirlo.
Sì, vabbè, comunque non è esattamente una bugia. Se uno dice, per esempio, vado a una giovane donna e dice, tu abiti in via Roma numero 10, e lei abita proprio lì. Lei deve dire no, ma comunque non sono affari tuoi. Quindi, capisci? Cioè, però a parte, cioè, ci sono eccezioni, vediamo nella Bibbia, ci sono eccezioni che Dio non dice la verità al diavolo o ai suoi figli o al suo popolo. Però a parte queste eccezioni, come durante il nazismo, eccetera, di proteggere gli ebrei,
mm-hmm.
non vai a dire la verità a un nazista. Dice, sono a casa tua, no? E magari sono a casa tua nascosti.
Mm-hmm.
Dice no, dicendo no, salvate la loro vita. C'è sempre una,
sì.
una situazione. Però a parte quello, quando non ci sono motivi che tu non vuoi dire la verità al diavolo, tu devi sempre dire la verità.
Okay,
sempre, okay. Il cristiano dice sempre la verità. Ci sono anche delle scritture, guarda. Guarda, io ti ho dato una scrittura qui, Proverbi 12:19, ce l'hai?
Sì, Proverbi 12:19. Il labbro veritiero è stabile per sempre, ma la lingua bugiarda non dura che un istante.
E quindi il cristiano deve sempre camminare nella verità. Ci vuole un motivo per salvare una vita, salvare, viene l'anticristo col marchio della bestia. È logico che lì devi proteggere i bambini. Zaccaria 8:16, Efesini 4:25, c'è anche quello lì, no?
Zaccaria 8:16. Queste sono le cose che dovete fare. Dite la verità ciascuno al suo prossimo. Fate giustizia nei vostri tribunali, secondo verità e per la pace. Efesini 4:25. Perciò bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri.
Va bene, quindi ci deve essere una giustificazione. Ci sono anche delle leggi che nei tribunali, adesso ci sono delle leggi, è legale, che possono dire delle bugie per difendersi.
Questo è incredibile.
Questo è incredibile, cioè noi cristiani non ci crediamo, però è legale.
Un fratello ha detto questo, ha testimoniato, ci ha inviato un messaggio dicendo che lui prima di conoscere Gesù è stato tante volte davanti al giudice per i reati che ha fatto e ha detto che è accettato, è legale dire bugie per difenderti.
Sì, sì.
È incredibile.
Meno male che si è convertito.
Sì, sì.
Sì, anche, sì, sì, è così. Però noi da cristiani diciamo sempre la verità. Però ci sono delle situazioni quando devi proteggere una situazione da un serial killer, da un criminale, da violentatore. Allora questo qui non puoi dirgli... diciamo, quella signorina lì che la sera va sempre... finisce di lavorare a mezzanotte e va a casa, abita in via tal dettali, numero tal dettali, e lei abita proprio lì, per dire no.
No, it's not your business.
Comunque non sono affari tuoi, eccetera, eccetera. Non dice la verità al diavolo o alla sua gente. Ma a parte quello, quando non c'è una situazione così, va bene, e allora devi sempre dire la verità, che allora questo è cristiano.
Una cosa volevo chiederti. Efesini 4:25 dice ognuno dica la verità al suo prossimo perché siamo membri uno dell'altro, quindi tra noi cristiani. Una sorella ha detto posso dire bugie a tutti quelli che non sono cristiani, la gente del mondo, i non convertiti, a loro posso dire bugie e ai cristiani dico sempre la verità, è giusto?
No, è sbagliato perché le bugie prima o poi ti beccano, capisci? Il diavolo si assicura che le tue bugie vengano rivelate quando è per interesse suo. No, il cristiano dice sempre la verità, ripeto, ci deve essere una giustificazione, capisci? Anche se tu vai da un poliziotto e gli chiedi una cosa sbagliata, lui non ti dice la verità, capisci? Se te chiedi una cosa a un poliziotto che non dovresti chiedergli, dice scusa questo è così così, mi hanno detto che ne so, una cretinata, il signor tal dettali tiene i soldi sotto il suo cuscino alla notte, il poliziotto lo sa e dice però non gli dice, dice no. Non lo tieni sotto cucina, comunque non sono affari tuoi, eccetera. Ti faccio dei paragoni semplici che un bambino può capire.
Sì, no, ma è chiaro, così va bene, sì.
Capito? Sempre quindi... la verità, quando non c'è un motivo, cioè un motivo criminale che è contro la legge, cioè dicendoti una cosa è illegale. È illegale per me andare da un gruppo di, che so io, violenti... e dare indirizzo di una giovane che vive sola.
Sì, sì, sì.
E che c'è soldi, c'ha i suoi quattro spiccioli sotto il cuscino. È illegale dire questo. Cioè non è, tu non stai dicendo la verità, stai provocando un crimine. Giuda, non stava dicendo la verità che Gesù viveva nel Monte degli Ulivi, ma stava tradendo Gesù. In guerra ti fucilano. Se tu vuoi dire la verità alle persone sbagliate, in guerra ti possono fucilare. Va bene? Quindi dipende. I Rosenberg americani hanno detto la verità a Stalin come si faceva la bomba atomica e le hanno messo sulla sedia elettrica in America. Quindi, capisci, bisogna usare saggezza. Ma a parte quando mille situazioni che sono veramente sbagliate, e a parte quello, cioè il cristiano cammina sempre nella verità, sempre,
solo,
anche con quelli che non sono cristiani.
Solo quando si tratta di persecuzione, quando dicendo crimine. La verità, quando dicendo la verità stai tradendo tuoi fratelli.
Non è la verità, è tradimento.
Tranne queste situazioni devi dire sempre la verità anche alla gente di fuori, ai non credenti, altrimenti che esempio diamo, che cristiani siamo?
Poi le bugie ti prendono sempre. Ora, se io dico una bugia a un criminale, sarà già... l'avrà capito anche lui che non voglio dargli l'indirizzo di quella donna.
Sì, sì, sì.
capisci? Il mio amico tiene i soldi in una cassaforte dietro il quadro, un quadro dipinto, e dietro, cioè, tu lo vedi dire, un ladro ti chiede, tu gli dici la verità, sì, è vero, l'ho visto lì, ho visto anche la combinazione, eccola qui. Cioè, quello lì è un crimine, tu non vai da un criminale a dire queste cose. Poi quello va di notte, lo uccide, gli ruba, capisci? Ti mettono anche in prigione per rivelare cose che non dovresti. Ci siamo?
Sì, sì.
Guarda, io ho pregato su questa situazione di Dora in Israele e ho chiesto a Gesù, dammi delle scritture, che io senza scritture non mi sento tranquillo. Quindi le risposte che devo dare devono essere scritturali.
Amen.
Andiamo a Matteo 10, il primo punto. Mi ha dato 7 punti. Primo punto, Matteo 10, 16 al 23. Andiamo. Quindi sì. Andiamo innanzitutto alla parola.
Matteo 10, 16 a 23. Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Guardatevi dagli uomini, perché vi metteranno in mano ai tribunali e vi flageranno nelle loro sinagoghe. E sarete condotti davanti ai governatori e re per causa mia, per servire di testimonianza davanti a loro e ai pagani. Ma quando vi metteranno nelle loro mani, non preoccupatevi di come parlerete o di quello che dovrete dire, perché in quel momento stesso vi sarà dato ciò che dovrete dire. Poiché non siete voi che parlate, ma è lo Spirito Santo del Padre vostro che parla in voi. Il fratello darà il fratello a morte e il padre il figlio. I figli insorgeranno contro i genitori e li faranno morire. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra. Perciò io vi dico in verità che non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che il figlio dell'uomo sia venuto.
Ok, qui ci vorrebbe mezza giornata a spiegare questa scrittura, a fare sviluppare degli esempi, eccetera, eccetera.
Tante istruzioni qui. Tante
Ma
istruzioni.
Se mi ha dato 7 punti, questo è solo il primo. Quindi qui praticamente dice tutto.
Mm-hmm.
Vai in un'altra città, questo, sì. Quell'altro. Non andare come un fesso, vai come serpente, ha detto Gesù. Guarda come parla Gesù. Non parla come i fessacchiotti predicatori di chiesa, solo lì, porgi l'altra guancia.
Mm-hmm.
Ti dà istruzioni precise, c'è il momento di comprare una spada, c'è il momento di andare come saggi come serpente, dolci come colombe, non andare a fare la guerra politica.
Mm-hmm, mm-hmm.
Io sono della Lega, io sono di sinistra e di destra, quelli lì non arriveranno da nessun posto.
E dice guardatevi dagli uomini, dal fratello, da quelli di casa tua.
Esatto, esatto. Amen. Quindi fratelli, andiamo avanti qua. Ci addentriamo sempre di più nel regime anticristo. Tutti che credono nella Bibbia l'avranno notato. Quindi usare saggezza ogni giorno mettersi in ginocchio per la sua guida. Qui bisogna andare avanti di giorno in giorno. Si va a braccio, si va a vista. Non fidate delle bussole del mondo. Alla Bibbia. Confidate solo nella guida dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo è qui per fare i nostri interessi, perché siamo figli di Dio. Nel mondo fanno gli interessi delle banche, dell'ordine mondiale, va bene? Voglio depopolare, l'interesse del mondo è depopolare. E non appoggiatevi né politici, né di destra, né di sinistra. Confidare nel Signore, Proverbi 3. Cosa dice Proverbi 3? Vai al 5, al 7, dal 5 all'11, devi leggere.
Confida nel Signore con tutto il cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento. Riconoscilo in tutte le tue vie ed egli appianerà i tuoi sentieri. Non ti stimare saggio da te stesso. Temi il Signore e allontanati dal male.
9.
Onora il Signore con i tuoi beni e con le primizie di ogni tua rendita. I tuoi granai saranno ricolmi d'abbondanza e i tuoi tini traboccheranno di mosto. Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore. Non ti ripugni la sua riprensione.
Gloria
Proverbi
a Dio.
3, 5 a 11.
Gloria a Dio. Va
Amen.
Bene?
Amen.
Allora, confidare nel Signore, non nella politica, non nel mondo. Quelli non fanno i tuoi interessi, fanno i loro. Il Signore Gesù fa i tuoi interessi. Con la croce, col suo sangue, con la sua morte, il suo sacrificio. Guardare a Gesù, per favore.
Amen.
Guarda, io per motivi legali... Né io né nessuno può dirvi cosa dovete fare. ciascuno deve decidere per conto suo, ma però si può condividere informazioni.
Ma sì.
Va bene. Posso dire cosa faccio io, cosa farei io. Non posso dirvi a voi cosa dovete fare. Sì. Non posso dire a una malata non andare all'ospedale, non lo dico.
Certo.
Questa è la decisione di ciascuno. Allora, io per esempio, come io a volte soffro di male di ossa, a volte, reumatismi. Poi che Dio mi toglie con la preghiera, e collaborando con il Signore, con esercizi fisici e del moto, vanno via e sto bene. Va bene? La mia età, non puoi dormire tutto il giorno o sederti, devi darti una mossa, sacco di patate. C'hai 70 anni, darti una mossa. E allora, i dottori ci dicono che i vaccini non sono raccomandabili per chi soffre di queste cose e di tante altre. Informarsi, appunto dicevo, male di ossa, reumatismi, insomma, infatti i fratelli che sono un po' in gamba così su queste cose, informatevi quali sono le cose che le cose per le quali si può evitare i vaccini. Non ci mandate PDF di 20 pagine, non le leggo, a mano dovete scrivere, va bene? Cioè qui c'è una lista di 10 cose che si possono evitare i vaccini,
un riassunto,
va bene, succinto. Tu mettete in un paragrafo, leggetelo voi 10 pagine, lo mettete in un paragrafo, anzi paragrafino, lo mandate ad Angela, così che lo condividiamo con tutti i fratelli alla radio, d'accordo? Datemi una mano per cortesia, io non sono onnipresente, va bene, sono piccolino, date una mano. Io sto cercando di darla a voi tutti datela a me, così lo metto alla radio e raggiungiamo tutti. Quindi cosa ho detto? Lo ripeto, informate quali sono le cose che si può evitare ai vaccini, che va bene, reumatismi eccetera, mandatemi un succinto e noi lo mettiamo sulla radio per tutti, per i fratelli che non sono in grado di andare a studiarsi i PDF dall'internet. Date una mano e il Signore vi benedice.
Amen. Amen.
Sapendo che ci sono delle cose per le quali i vaccini non li danno, perché fanno male i vaccini a queste cose, come mal di ossa, reumatismi eccetera. Allora, niente di più facile che andare da un dottore, fare accertamenti, farsi rilasciare certificati riguardo allergie, reumatismi, male alle ossa e altre patologie e mali per i quali i vaccini non sono raccomandabili. Allora, guarda, mi fa male questo, quell'altro. Cioè, fate dare una carta dal dottore. Guarda un dottore e dice, dottore, mi fa male qui e qua. Lui ti dà una carta e dice, ok. E qui ci sono, voi comprate queste pillole, eccetera. D'accordo, con questa carta poi vai dai i vaccinatori, gli dici, guarda, così la situazione qua, se mi garantisci che non muoio, che non mi fa male, non te lo garantisce nessuno. E allora dici, ok, allora devo posporre perché finalmente che arrivi un vaccino buono, speriamo, arrivederci, ciao. Vado
infatti,
a prendere l'autobus.
Mia madre è infermiera e neanche lei è d'accordo a farsi il vaccino. E abbiamo chiesto a lei, ma come fai, come facciamo? E mi ha detto che lei fa shock anafilattico dai vaccini e quindi ha detto che questa cosa è ereditaria. Quindi se la madre ha questi shock anafilattici dai farmaci, anche il resto della famiglia non deve prendere quei farmaci. E ha detto che questo è accettato dal punto di vista medico e quindi noi tutta la famiglia dobbiamo stare lontani dal vaccino. Adesso vediamo se riesce a ottenere un certificato su questo.
Ecco, fate rilasciare carte che voi avete questo e quell'altro, va bene? E allora così che lo evitate. Quindi uno può iniziare a cercare il vaccino ideale, più sicuro, ricerca che può continuare fino al rapimento della Chiesa, naturalmente. No? Quindi continuate a cercare il vaccino ideale, sicuro. Voi siete a favore dei vaccini, la Peppa, favore, infatti, come no?
Sì, amen.
E avanti. Quindi se uno mi chiede se ho fatto il vaccino, in questo clima politico del momento, va bene, che io rispondo che se ho fatto il vaccino, io rispondo che spero proprio che si trovi un vaccino sicuro e che al momento sto facendo delle analisi mediche per evitare qualche vaccino che sia con effetti nocivi e pericolosi, che non voglio che il dottore abbia problemi dopo, perché sai, poi c'è gli avvocati, assicurazioni mediche, e qual è il dottore che ti firma? Nessuno. Quindi non è mai saggio mostrarsi, rispetto al sistema, al mondo, mostrarsi belligeranti, fanatici, contrari alle vacche sacre che vengono spinte dai media. Oggi la vacca sacra è il vaccino, quindi non parlare contro la vacca sacra, va bene?
Amen, sì.
Bene, questo è il primo punto. Andiamo al secondo punto?
Sì, sì.
Perché pregato su queste cose qui, dobbiamo prepararsi, perché viene il marchio della bestia, se non riusciamo a superare questa cretinata, come faremo quando viene il marchio? Mm-hmm. Secondo punto.
Sì.
Allora, c'è un video su questo soggetto che abbiamo appena pubblicato, che si trova sulla nostra pagina radio, un video che abbiamo fatto noi, e si chiama Impare a tacere, addestramento per la Chiesa nella tribolazione, Richard Wurmbrand. E qui noi diamo un messaggio su questo punto.
Sì, abbiamo dato un messaggio appunto da Richard Wurmbrand, che insegna come non divulgare informazioni che potrebbero far male ai fratelli o alla Chiesa underground in generale, alla Chiesa sotterranea.
Esatto, per esempio dal libro di Richard Wurmbrand citiamo delle parti che la polizia comunista stalinista ferma un ragazzo e gli chiede dove stai andando, e il ragazzo con la faccia triste gli dice: vado da mio fratello maggiore che è morto, e ora raduniamo l'intera famiglia per leggere il suo testamento. E l'agente di polizia, scriveva Richard Wurmbrand, è rimasto così colpito e triste che ha accarezzato il ragazzo e gli ha detto: vai tranquillo. Il ragazzo non aveva detto una bugia, andava a casa, era inizio che il fratello spirituale legge il testamento, il nuovo testamento del fratello maggiore Gesù, che era morto. Va bene, parentesi, e poi risorto. Va
sì,
bene,
sì.
Poi quell'altro cos'era, che un corriere che...
Sì, c'è un'altra storia di Wurmbrand, racconta lui, che un corriere di Voice of the Martyrs,
la voce dei martiri,
è andato,
un corriere sarebbe quelli che portano Bibbie di contrabbando,
è andato in un paese comunista, è stato fermato al confine e gli è stato chiesto: che libri hai con te? E lui ha risposto: ho le parole di Shakespeare e le parole di Geova. E l'agente di polizia non ha voluto far vedere che era ignorante. Geova potrebbe essere un altro grande poeta britannico, e dire che non aveva sentito parlare di Geova lo farebbe vergognare. E quindi ha detto: ok, puoi passare. Quindi questi sono stratagemmi ammissibili.
Va bene.
L'uomo non ha mentito, ha detto: le parole di Shakespeare, le parole di Geova. Non ha detto la parola Bibbia, però non ha detto niente di sbagliato.
Come Brother Andrew, che contrabbandava Bibbie nei paesi comunisti, mm-hmm. gli chiedevano: porti Bibbie? Dice: guarda, io porto sempre un sacco di libri con me, guarda pure. E il Signore a volte chiudeva gli occhi lì e lui andava.
Sì.
C'era altro?
Sì, leggo alcune citazioni di Richard Wurmbrand, perché lui ha vissuto in un paese comunista e ha imparato tanto su come barcamenarsi. Dice Wurmbrand: se gli angeli esistono solo come favola da raccontare ai bambini, non ne ho bisogno. Gli angeli sono una realtà. Ognuno di noi ha un angelo custode. Dove i cristiani si riuniscono, ci sono sempre anche i diavoli. E dobbiamo fare affidamento sugli angeli e sullo Spirito Santo. Non siamo obbligati a dire la verità ad un tiranno ateo. Non siamo obbligati a dirgli cosa stiamo facendo. È indecente da parte sua farci domande, un'impertinenza. Se ti ponessi semplicemente la domanda: quanti soldi hai in banca? O quanto guadagni un mese? Non sarebbe questo impertinente? Tali domande non dovrebbero essere poste. Non dovresti chiedere a una ragazza: hai un fidanzato o no? Sei già innamorata di qualcuno? Potrebbe non volermi dire qualcosa del genere. Quindi, un uomo non dovrebbe insistere sulla mia attività religiosa se non desidero dirgliela. Si sta mescolando nei miei affari privati. Lo Stato ateo non ha il diritto di porre tali domande e noi non siamo tenuti a rispondere. Durante l'interrogatorio ti fanno ogni tipo di domanda. I comunisti mi hanno detto: tu sei un cristiano, sei un pastore, devi dire la verità. Ora dici: chi sono i leader della Chiesa sotterranea? Dove ti riunisci? Chi incontri? Chi sono i capi nelle diverse città? Se avessi rivelato la verità, ci sarebbero stati innumerevoli arresti di uomini che a loro volta avrebbero dichiarato la verità, eccetera, eccetera. Bisogna resistere. Dove i risultati della resistenza sono percosse e torture, devi prenderle su di te, anche se muori. Conosco un pastore che oggi ha dolori grandi come me quando sono stato picchiato, ma lui perché giocava a rugby. Gli è successo qualcosa al piede e gli procura dolori terribili. Per il rugby posso assumere i dolori e quando il dolore scompare giocherò di nuovo a rugby sapendo che potrebbe accadere qualche altro incidente. Quindi ci assumiamo dolori fisici per il rugby che è uno sport, è un piacere, è salutare per il corpo. Allo stesso modo prendi su di te i dolori fisici della tortura per proteggere i tuoi fratelli dall'arresto. La cosa peggiore che potrebbe accadere a causa di questo è che morirai sotto torture. Ma morire è una cosa più naturale del mondo. Un medicante si fermò a casa di un uomo ricco e disse: «Potrei per favore dormire una notte qui? Non ho un posto dove dormire». E il ricco disse: «Vattene da qui, mendicante, questo non è un albergo». Il povero uomo disse: «Chiedo scusa, vado oltre». Poi disse: «Ma prima mi rispondi a una domanda. Ho guardato questa casa, l'ho trovata così bella. Chi ha costruito questa casa?» Ora il ricco si sentì in qualche modo lusingato e disse: «Questa è la casa costruita da mio nonno». «E dove è tuo nonno adesso?» «È morto tanto tempo fa». «Chi viveva nella casa dopo tuo nonno?» E il ricco disse: «Ebbene, mio padre». E il mendicante: «È ancora vivo tuo padre?» «No, anche lui è morto». «E chi vive nella casa adesso?» Il ricco disse: «Io». «E morirete anche voi?» «Sì». «E chi vivrà in casa dopo la vostra morte?» «Ebbene, spero miei figli». E poi il mendicante disse: «E perché ti sei arrabbiato prima? Hai detto che questa casa non è un albergo, ma lo è. Metterai le tue cose in valigia che arriva qualcun altro». La tua mortalità è ovvia. Prendila come la tua visione della vita in generale. Se Dio desidera che io muoia oggi, Dio non ha bisogno di un torturatore. Posso morire per un attacco di cuore senza un torturatore. Così il torturatore non potrà mai accorciare la mia vita di un giorno. E mai il miglior ristorante, con le più raffinate prelibatezze, prolungano la mia vita un giorno. Muoio quando vengo chiamato da Dio.
Amen. Dio benedica voi, Luigi. C'è passato per la sua tribolazione in prigione. E a me vi sono storie, tante storie della saggezza degli ebrei perseguitati dalla Gestapo, i nazisti, i quali ebrei celavano dai nazisti i luoghi dove gli ebrei si nascondevano e usavano stratagemmi di diversi tipi per non rispondere a domande che avrebbero tradito gli altri fratelli. Per esempio, uno viveva nella zona, diciamo, vicino, nella zona della scuola pubblica, per esempio, e quando gli chiedevano dove vivesse, era rispondeva dando una zona adiacente, che in quel caso vicino alla scuola c'era un'altra zona, l'acquedotto. E lui diceva: vivo vicino all'acquedotto. Era la verità, viveva lì vicino, ma senza rivelare la zona precisa. In ogni guerra, la cosa da proteggere di più dal nemico è la verità.
Wow.
Va bene, quindi
questa è qualcosa di nuovo, perché noi pensiamo che dobbiamo sempre dire la verità, altrimenti pecchiamo e non vogliamo essere...
Sì, ma non al diavolo, però. Non alla zizzania.
Sì, però qui esce fuori questa grande verità. In ogni guerra la cosa da proteggere di più dal nemico è la verità. Wow, quindi non darla la verità a tutti.
Sì.
Grande.
Sì, non puoi dare la verità, perché poi, cioè... quando Giuda è andato al fariseo e gli ha detto dove Gesù viveva, si trovava, non stava dicendo la verità, stava tradendo la verità.
Sì, 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 sì.
La verità in quel caso era non lo so. In ogni guerra, i partigiani in Italia a volte si facevano torturare, però non tradivano ai tedeschi dov'è che erano gli altri partigiani. Ha messo quel film sulla radio Roma Città Aperta?
Sì, sì.
E lì si vede, torturati dai nazisti, partigiani, un prete, fucilato un prete. Bel film, l'abbiamo messo sulla radio. Andiamo al quarto punto?
Sì.
E infatti ci sono dei precedenti biblici di uomini di Dio, di come loro, uomini di Dio, si sono barcamenati sotto, in mezzo a regimi anticristo del loro tempo. E teniamo presente che questi tempi giungeranno anche per noi. E Dio chiamerà alcuni di noi a resistere fino al martirio. Prepariamoci. Seguendo, per esempio, è un esempio in cui Dio ci insegna, sta parlando al profeta Samuele, come rispondere alla persecuzione del suo tempo. Samuele è stato uno dei più grandi profeti. Leggiamole 1 Samuele 16, 1 e 2.
1 Samuele 16, 1 e
sì,
2.
Dio dà la saggezza a Samuele come dire la verità senza dire la verità. Va bene, perché... va bene, se no sei... Sì. Andiamo avanti.
Il Signore disse a Samuele: fino a quando farai cordoglio per Saul, mentre io l'ho rigettato perché non regni più sopra Israele? Riempi d'olio il tuo corno e vai. Ti manderò da Isai di Betlemme, perché mi sono provveduto un re tra i suoi figli. Samuele rispose.
E Samuele risponde: come?
Come posso andare? Saul lo verrà a sapere e mi ucciderà.
E Saul è re di Israele, Samuele va a ungere un altro re, ma Saul mi uccide.
Giusto.
Va bene, che Saul, lui prima uccideva, poi chiedeva.
Il Signore disse: prenderai con te una giovenca e dirai: sono venuto a offrire un sacrificio al Signore.
Capito? La saggezza, la parabola. Non è che Dio ha bisogno di un sacrificio. Aveva bisogno che andava lì a ungere il suo nuovo re, Davide.
Mm-hmm.
E Saul, e tu prendi una giovenca, una cavalla, la vai, la offri. Va bene, dice: sono venuto per fare un sacrificio. Era quello lo scopo, no?
No, però a Saul dirai questo: vado a fare sacrifici.
Dio imbroglia, Dio inganna Saul.
Wow.
Ma Dio non dice sempre la verità? Non al diavolo, non alla zizzania.
Really? Parlare in parabole, dicevi.
Ora, questo non vuol dire che dobbiamo diventare bugiardi, no? Perché vediamo che Atti capitolo 5, Anania e Safira hanno detto a Pietro: noi abbiamo venduto un terreno, qui ci sono i soldi. E invece era solo la metà dei soldi. Ora, non è che Dio ha attaccato i soldi, però è un modo per vedere se uno è un imbroglione. E allora Dio li ha uccisi, Anania e Safira, perché hanno tenuto la metà dei soldi e hanno dato solo la metà.
Sì.
Quando hanno promesso di dare tutto. Quindi ai fratelli non si può dire bugie, alla Chiesa, ai fratelli.
Mm-hmm.
Ma al diavolo è diverso.
Mm-hmm.
Dio ha nascosto la verità di Gesù, il Messia, crocifisso e risorto nel Vecchio Testamento, che non lo capiva neanche il diavolo. Satana non capiva le profezie di Gesù che sarebbe risorto. Se le avesse capite non l'avrebbe fatto uccidere da Giuda. Dice 1 Corinzi 2, se i principi del mondo avessero saputo cosa stavano facendo, non avrebbero crocifisso il figlio della gloria. Si sono tirati alla zappa sui piedi.
Dicevi che ai fratelli devi dire la verità, però Gesù è stato tradito da un fratello, da Giuda. Quindi anche i fratelli devi stare attenti.
No, calma. Giuda ha sbagliato a non dire la verità a Gesù.
Sì.
Andate a dirlo ai farisei invece di Gesù.
Mm-hmm.
Andate, Gesù, mi pento, io sto per andare a tradirti, ma mi sono pentito, non ti tradisco più, confesso, questa è la verità. Quindi a Gesù digli la verità. Va bene, però i farisei, invece di dire la verità a Gesù, l'ha detto ai farisei. Il farisei deve dire dove vive, non lo so. Lo sapeva, sì che lo sapeva,
sì.
Ma non lo vede dire al diavolo.
Sì, però Gesù non poteva confidare in Giuda che era un fratello.
No, è diverso. Giuda era un falso fratello.
Ah.
È diverso. Un falso fratello, cioè te ne guardi, devi pulire la chiesa dei falsi fratelli.
Ok.
A un falso fratello neanche lui può dirgli la verità, perché ti tradisce.
Sì.
Infatti noi non diamo il nostro indirizzo perché ci sono falsi fratelli, a qualcuno è arrivato anche qui in Sud America.
Quindi hai detto dobbiamo dire sempre la verità ai fratelli, quelli che sono fratelli veri.
Sì, il fatto che al diavolo non gli dice la verità, adesso non andare a dire bugie ai fratelli.
Sì, giusto.
I fratelli, Giovanni 3, verso 20 e 21, capisci? Devi andare alla luce, alla verità.
Okay.
Grazie Signore.
Sì.
Non so se, spero che sia chiaro.
Sì,
no?
È chiaro, sì.
Ok.
Sì, sì.
Allora, andiamo al prossimo punto, quinto punto.
Ok.
Allora, Gesù non può rivelare i suoi piani ai suoi fratelli carnali. Contrariamente alle false dottrine, Gesù aveva fratelli carnali, va bene? E sorelle.
Sì, sì, sì.
E infatti lo vediamo, andiamo a Giovanni 7, 1 al 6.
Giovanni 7, 1 al 6. Dopo queste cose, Gesù se ne andava per la Galilea, non volendo fare altrettanto in Giudea, perché i giudei cercavano di ucciderlo. Or la festa dei giudei, detta delle capanne, era vicina. Perciò i suoi fratelli gli dissero, parti di qua e vai in Giudea, affinché i tuoi discepoli vedano anche essi le opere che tu fai. Poiché nessuno agisce in segreto quando cerca di essere riconosciuto pubblicamente. Se tu fai queste cose, manifestati al mondo, poiché neppure i suoi fratelli credevano in lui. E Gesù quindi disse loro, il mio tempo non è ancora venuto. Il vostro tempo invece è sempre pronto.
Grazie Signore. Allora Gesù non è che gli dice la verità ai fratelli, che gli dicono, i fratelli erano delle caprette, eh? Giacomo non si era ancora convertito, non l'avevano ancora fatto vescovo di Gerusalemme, poi è diventato un apostolo Giacomo. Mm-hmm. Per questo tempo qui erano delle caprette, quasi,
sì,
non
sì,
dico
sì,
uguali,
sì.
Ma un po' come i fratelli di Giuseppe. Infatti era lì a rifugiarsi a casa sua, e dice, vattene di qui, che ci fai qua, non ti vogliamo qua.
Mamma mia.
Vedi che farisei, tu sei una vergogna per la famiglia.
Io.
I farisei ci guardano storto. Tu con i tuoi miracoli dicono che li fai col potere del diavolo, magia. I fratelli erano capre, vabbè. E gli dicevano, vattene di qui. Mm-hmm. E Gesù, che dice, manifestati al mondo. E Gesù gli risponde, verso 6, il mio tempo non è ancora venuto. Il vostro tempo invece è sempre pronto. E poi, cos'è che... Aspetta che... Vai di Giovanni 7 nella Bibbia.
Sì, e poi verso 10 Giovanni 7 dice, ma quando i suoi fratelli furono saliti alla festa, allora vi salì anche lui, non palesemente, ma come di nascosto.
Capito, di nascosto. Adesso Gesù, siate saggi come serpenti. E qui oggi se io faccio una cosa di nascosto, oh frate Giuseppe, cosa c'è da nascondermi? E mi nascondo perché tu sei una capra. Tu cerca di fare meno il caprone, così non devo nascondermi da te.
Amen.
Gesù così ha da nascondere? Beh, dal diavolo molto.
Mm-hmm.
Compreso il fatto che sarebbe risorto.
Mm-hmm.
E salvato il mondo. Va bene?
Amen.
E allora
sì.
Gesù, cosa vediamo? Che Gesù non dice la verità ai fratelli, gli dice una parabola. Il mio tempo non è pronto, un giro di parole.
Non vado alla festa.
Non vado alla festa. Non vai alla festa.
Sì, sì,
devi
sì.
dire la verità. Fra poco ci vai.
Mm-hmm.
No, non vado alla festa. Quindi, come vedi, un sacco di giri di parabole per ingannare il diavolo, e così che i fratelli nel buio rimanevano nel buio.
Mm-hmm.
Un esempio che il fratello metterà il fratello a morte. E Gesù non si fidava neanche dei fratelli.
Mm-hmm.
Perché i fratelli di Gesù maltrattavano anche Maria, la mamma di Gesù, una grande santa di Dio. Questo te lo spiegherò un'altra volta perché, se adesso non vogliamo dilungarci. Tanto che lei apparentemente, stava pregando l'altro giorno, siamo mostrato che Maria ha dovuto andarsene di casa per queste capre qui. Sai, ha dovuto andarsene. Questo mi sembra di capirlo a me. Sembrato di capirlo a me, perché pregavo su Maria, la cosiddetta Madonna, Madonna nome falso, il vero nome è Maria, madre di Gesù. E ha dovuto andarsene di casa, Gesù, da Maria. Perché? Perché?
Perché...
Per queste capre,
mm-hmm.
che erano lì a mormorare tutto il giorno contro Gesù, lei, vera discepola di Gesù, li combatteva e la trattavano come uno straccio a Maria.
Mm-hmm.
E io credo che lei se ne andata di casa e abitava sola. Come lo sappiamo questo?
Perché sulla croce Gesù ha detto a Giovanni, prenditi cura di lei.
Esatto, sulla croce Gesù gli ha detto, Giovanni, qui c'è tua madre, ma come questa qui c'è un sacco di figli? Deve dargli uno dei suoi più grandi apostoli, smettere di evangelizzare e prendersi cura di una, di una donna anziana. E sì, perché i fratelli erano capre, non si prendevano cura, la criticavano. Perché la criticavano?
Perché lei seguiva Gesù,
perché,
loro no.
Perché lei difendeva Gesù probabilmente, anzi direi sicuramente. Quindi se questi qui parlano così da caproni, Maria non gli piaceva questo, che era una donna di Dio. E allora lei lo difendeva Gesù. E allora alla fine ha detto me ne vado di casa perché mi danno, non riesco a dormire la notte perché mi danno, non so, forse un mal di testa. E allora Gesù dalla croce inchiodato fa donna, tuo figlio. E poi dice, figlio, qui c'è tua madre, e poi dice la Bibbia che da quel giorno in poi quel discepolo la portò a casa sua. Perché? Perché gli altri figli non la trattavano male, come certi figli indegni oggi maltrattano le loro madri, i loro padri,
sì,
che si convertono. Perché alla fine questi fratelli, lo vediamo in Atti capitolo 2, si sono convertiti. E c'erano 120 in Atti capitolo 2, 120 nella stanza lì a aspettare lo Spirito Santo, e c'erano i fratelli di Gesù e Maria con le altre donne. Quindi si sono convertite le... Andiamo avanti?
Sì, sì.
Dove siamo qua? Quinto punto?
Sì.
Andiamo al sesto punto?
Sì.
Qui vediamo l'esempio di Davide con il re Achis. Leggilo, prima Samuele 21, 11 a 15, dovreste averlo lì, no?
Sì. 1 Samuele 21, 11 a 15.
Ecco, i servi del re?
I servi del re dissero ad Achis:
ma non è questo Davide il re del paese? Non è egli colui del quale si cantava nelle danze e cantavano dicendo Saul ha ucciso i suoi mille e Davide i suoi 10.000?
E Davide si tenne in cuore queste parole e temette Achis, re di Gat. Mutò il suo modo di fare in loro presenza. Faceva il pazzo in mezzo a loro, tracciava dei segni sui battenti delle porte e si lasciava scorrere la saliva sulla barba. Achis disse ai suoi servitori:
guardate, è un pazzo. Perché me l'avete condotto a me? Mi mancano forse pazzi, dei pazzi qui? Che mi avete condotto questo a fare il pazzo in mia presenza? Costui non entrerà in casa mia. Hai capito?
Mamma mia, he pretended.
Hai capito? Cioè qui vediamo il grande Davide che non ha paura di Golia, non ha paura, ha vinto tutte le battaglie, non ha mai perso una guerra, tranne uno contro il suo adulterio. Che fa finta di essere pazzo, la barba che gli esce sulla barba.
La saliva.
La saliva, la barba in italiano si dice. In italiano si dice così. E allora, che cosa mi portate questo pagliaccio tutto sbavoso qui? Mi mancano forse pazzi a casa mia? Una cosa che mi avanza sono i pazzi qua. Me ne portate un altro? Cacciatelo via. E Davide dice, meno male.
Sì,
meno
sì,
male
sì,
che non mi tagliano, non mi fanno la barba troppo corta qua. Va bene?
Amazing.
E quindi Davide stava ingannando il re o no?
Sì.
Stava dicendo la verità? Era veramente
no.
pazzo?
No.
Quindi ci sono delle volte, fratelli, che dovete fare cose radicali.
Yeah.
Siete pronti a fare i pazzi? Ma Primo Corinzi 1 cosa dice? Dio ha
scelto le cose pazze del mondo.
Oh, quindi se, sai, non è che sei obbligato a essere pazzo per far parte di Radio Blast, però aiuta.
Aiuta, sì.
Aiuta molto, però. Va bene? Perché qua si diceva, se sono normali non li vogliamo. Andiamo al sesto punto?
Ai, ai, ai. Sì.
Va bene, andiamo andiamo in un bordello?
In un bordello?
Sì.
Di male in peggio qui.
Qui andiamo di male in peggio. Andiamo a visitare un bordello.
E dove?
Allora.
Che sia scritturale va bene, altrimenti no.
Super scritturale. Qua le scritture non mancano qua, grazie a Dio. L'unica cosa che abbiamo sono le scritture. Se no qui mi avrebbero già crocifisso su qualcuna di quelle croci nelle chiese.
God is radical.
Guarda, Giosuè 2, 1 a 7 per cortesia.
Giosuè 2, 1 a 7. Or Giosuè, figlio di Nun, mandò segretamente da Sittim due spie e disse loro: andate, esaminate il paese e Gerico. Quelle andarono ed entrarono in casa di una prostituta di nome Rahab e vi alloggiarono.
Capisci? Cioè, dov'è che vanno? In un convento? In una chiesa? A rifugiarsi in un bordello? Magari in mezzo ai clienti, forse è finita la fila che devo parlare con la direttrice qui.
Ciò fu riferito al re di Gerico e gli fu detto: ecco, alcuni uomini dei figli di Israele sono venuti qui per esplorare il paese. Allora il re di Gerico mandò a dire a Raab: fai uscire quegli uomini che sono venuti da te e sono entrati in casa tua, perché sono venuti a esplorare tutto il paese. Ma la donna prese quei due uomini, li nascose e disse: è vero, quegli uomini sono venuti in casa mia, ma io non sapevo di dove fossero. E quando si stava per chiudere la porta della città all'imbrunire, quegli uomini sono usciti. Dove siano andati non so. Rincorretteli senza perdere tempo e li raggiungerete. Lei invece li aveva fatti salire sulla terrazza e li aveva nascosti sotto gli steli di lino che li aveva ammucchiato. E la gente li rincorse per la via che porta ai guadi del Giordano. E dopo che i loro inseguitori furono usciti, la porta della città fu chiusa.
Eccetera, eccetera. Leggete tutto. Noi purtroppo non abbiamo tempo di leggere tutto il contesto, però quando vi do una scrittura qui, una scrittura là, è sottinteso sempre leggere il contesto. Ok. Allora, cos'è la situazione qua? Qui vediamo che tra l'altro questa qui è diventata, Rab, va bene, un'antenata di Gesù, dalla quale è venuta la discendenza di Cristo. Capito che gente di alta reputazione che Dio ha scelto nella sua genealogia. E allora, questa brava donna, cos'è che ha detto ai soldati del re? Dice, è vero, quegli uomini sono venuti, sì, mica posso negarlo, l'hanno visto tutti, ma io mica sapevo di dove fossero, falso. E lei ha detto, vi conosco, voi siete quelli del Mar Rosso e siamo qui tutti a tremare. E quando ci sta per chiudere la porta della città alla imbrunire, quegli uomini sono usciti, no, erano sul tetto lì, imboscati sotto il fieno. Dove sono andati? Non lo so, ma sono in casa sua, nascosti lei. Rincorreteli senza perdere tempo, li raggiungerete. Cioè, quando vai, ti fanno il vaccino, oh, magari si trova su un vaccino che funziona, una candelina San Gennaro accenderei, o un candelone. Oh, magari, dottore, quando viene un vaccino sicuro? Perché mi fa male qui, mi fa male là, mi fa male di dietro e davanti. Se lei mi dà una carta, così l'assicurazione mi paga, se mi ammalo, ma la fa un piccolo timbro, la prego. Quello va di retro, assolutamente. Io, figurati, se mi vado a vendere la mia villetta al mare per pagare a te, ma arrangiati. Cioè, capito, qui sta facendo buon viso al cattivo gioco. Correteli dietro che li prendete di sicuro, voi valorosi, muscolosi, andate che io faccio la Chia Girl qui per voi. Chia Girls sono quelle ragazze che ballano quando fanno il baseball in America. Ci sono le Chia Girls che in minigonna saltano su e giù. Forza, forza che vinciamo, Dallas Cowboy. Capito? Yeah. Lei era lì, forza, forza, che voi siete i valorosi di Gerico, li prenderete di sicuro. Dove sono andati? Beh, qua e là, forza, correte. Hai capito? Stavo dicendo la verità.
No.
Ma un imbroglio dopo l'altro.
Sì.
Quindi, anime immacolate di chiesa che dovete dire la verità al diavolo, che fanno arrestare i fratelli perché io devo dire la verità. Sono parole di Wurmbrand, eh? L'hanno arrestato perché un ministro, un pastore, Papa Molla con l'acqua nelle vene è andata a dire la verità alla polizia segreta, hanno arrestato Wurmbrand, 14 anni di prigione gli hanno dato, e dopo il pastore l'ha tradito, l'ha denunciato l'autorità, dice devo dire la verità io, gli ha detto fratello Wurmbrand, io devo dire la verità. E Wurmbrand sì, dice la verità, io mi sono fatto 14 anni di torture di prigione. Capito? Quindi voglio dire, questi qui sono delle papamolle. Capito?
Sì.
Non si tradisce, anche se il tuo nome è Giuda Iscariota e ti torturano, tu non dici che Gesù è sul Monte degli Ulivi.
Amen.
E muori sotto le torture se devi, per grazia di Dio, eh. È facile per frate Giuseppe predicare questo, nessuno lo sta torturando, poi vediamo sotto la tortura come va la situazione. Fratelli, qua di sicuro c'è solo Gesù.
Amen.
Non è fratello Giuseppe.
Amen.
Ma nelle mie intenzioni, per grazia di Dio, per lo Spirito Santo di Dio, per la forza di Dio, per la potenza di Dio, per i suoi angeli e molti per favore, io ce la metterò tutta.
Amen.
Ci
grazie,
siamo?
Gesù. Sì, amen.
Allora, cosa abbiamo imparato qua, Angela?
Parlare in parabole.
Sì, qui neanche troppe parabole qua. Dice, no, qui non ci sono, sono appena partiti, qui non c'è nessuna parabola. Cioè. Qui da infinocchiati, diciamo, diciamo
per,
e quelli là sono corsi con gli scudi alle lance a rincorrere il vento. Cioè, cosa stiamo imparando? Stiamo imparando che non devi dire la verità né al diavolo, né ai demoni, neanche alla zizzania, ma neanche agli anticristo, ma neanche al marchio della bestia, al marchio del vaccino. Cioè, si usa saggezza. Allora, proseguiamo?
Sì, sì, sì.
Allora, siamo arrivati al settimo passo, l'ultimo. Stiamo andando veloci, Angie.
Ah, sì.
Oggi devi ammettere che stiamo correndo come il vento. Ce la sto mettendo tutta. Vi do picking up daisies. Allora, un esempio della Seconda Guerra Mondiale, questo qua. Andiamo alla Seconda Guerra Mondiale, sbarco in Normandia. Vuoi un esempio di là?
Ok.
Allora, sì. Il generale Patton. Sulle coste del sud dell'Inghilterra, allora, per ingannare Hitler e fargli credere che lo sbarco di Normandia sarebbe avvenuto più a nord, e allora hanno messo Patton su una macchina che andava, su una jeep, che andava avanti e indietro nella zona sbagliata, dove da lì non partiva lo sbarco, per fargli credere a Hitler che partiva di là. E Patton, che era il generale che i tedeschi erano terrorizzati, non ha mai perso una battaglia. E i tedeschi mai vinto uno con questo qua. E allora, siccome l'avevano degradato i fessacchiotti americani, e loro, i tedeschi non potevano credere ai loro occhi, però hanno visto che con la jeep andava avanti e indietro nel sud dell'Inghilterra, grazie alle spie tedesche. E allora pensavano che lo sbarco partiva da dove Patton ogni giorno avanti e indietro con la jeep a dare ordine, a organizzare cose. Infatti, invece quello si leggeva il giornale e beveva Coca-Cola. E allora qual era il fatto? Per far credere a Hitler, va bene, che l'attacco partiva di là. Allora Hitler, contrariamente ai consigli di Rommel, che era molto più intelligente di Adolfo, e contrariamente ai consigli di generali più saggi di Hitler, che Hitler non ha voluto ascoltare i loro consigli, va bene, e poi gli alleati sono sbarcati con molto meno perdite sulla Normandia, mentre i generali di Hitler gli dicevano: guarda che devi spostare i carri armati, stanno arrivando qua. Hitler continuava a dire: no, non ci credo, ho visto Patton. Allora, senza questo stratagemma, i morti, che sono stati 4-5 mila, va bene, sullo sbarco in Normandia, sarebbero stati molti, molti di più. Abbiamo parlato già di questo, no? Allora, qual è il punto? Il punto è che hanno risparmiato decine di migliaia di cadaveri semplicemente ingannando Hitler, mettendo Patton su una jeep e mandandola avanti e indietro a consumare diesel. Capito lo stratagemma?
Sì, e allora, in guerra ci sono tante storie di questo tipo.
E noi siamo in guerra.
Che ingannano il nemico.
Se tu leggi il Vecchio Testamento, i fratelli l'avranno letto, e dappertutto il Signore inganna il nemico facendogli credere una cosa, facendogli credere che è Toma invece Roma, cioè facendogli credere quello che vuole. Quindi il diavolo, lui dà bugie a tutti. E il diavolo che solamente mente, vorrebbe che noi dicessimo solo la verità a lui.
Really?
Va bene, possiamo anche cercare di darla nel massimo della saggezza possibile, però sempre in qualche specie di parabola. Come dicevamo, se ti chiedono se sei vaccinato, tu rispondi con la verità. Ne sto cercando uno sicuro, tu quale consigli? Perché siccome c'è l'acciacco di qua e l'acciacco di là, non voglio che mi prenda l'acciacco al cuore e rimango secco come una stocca fisso. Matteo 10:16, cosa dice? Abbiamo letto prima, vi manda come pecore in mezzo ai lupi e siate prudenti come serpente,
sì.
Semplici come colombe.
Sì, sì, sì.
Va
sì.
Bene, insomma, io ragazzi qui ho spaccato il ghiaccio, vi ho dato,
sì.
Ho pregato su questo, va bene? E vi ho dato un'idea su che direzione potete andare, se volete, poi questi sono solo consigli, secondo me consigli biblici. Poi ognuno, adesso viene... Adesso c'è l'anticristo dei vaccini, ma poi c'è l'anticristo del marchio della bestia. E ce n'è sempre di anticristo in anticristo, arriveremo a Gog, il marchio di 666. Quindi vi ho dato un esempio qui su che storia della Bibbia, che scritture potete cercare, applicare, pregare, come si risponde alle capre, come si risponde ai diavoli, come si risponde agli anticristo.
Sì.
Dovete fare buon viso e cattivo gioco, non è che dovete farvi colare la bava sulla barba e scrivere sui muri, capito? Non è necessariamente quello, ma Davide ha fatto anche quello, va bene? E Dio stesso dice a Samuele che Samuele fa, ma quello là, se vado lì a ungere un re, e quello lì mi attacca per il collo. Dice, no, tranquillo, tutto calcolato, prendi un animale, lo sacrifichi. Sono venuto per il sacrificio, perché qualcuno a Betlemme l'avrebbe detto a Saul, arrivato qui Samuele a ungere, capito? Invece la famiglia di Isai, mosca, silenzio, bocca chiusa, la cosa non è trapelata, capito? Però ufficialmente a Betlemme tutti sapevano, è venuto a fare un sacrificio, tutto a posto, dimmi.
Eh sì, ma nella Bibbia ci sono tanti, tanti esempi che ancora possiamo citare, quindi si potrebbe fare uno studio bello su questo.
Ma ne trovi a centinaia.
Dal Genesi possiamo iniziare anche da Abramo, che ha presentato Sara come sua sorella in Egitto, mentre
mio,
era sua moglie.
Questa è la mia sorellina, Faraone. Tua sorella? Soldi. carriole piene di soldi per Abramo, tanto che Genesi 12 dice Abramo era molto ricco. Come è diventato ricco? Andava in giro con le virgolette con la sua attraente sorella. E quando lo scoprivano, erano guai per quelli che si liberavano dando un sacco di soldi in sacrificio. E buffa lì la storia.
Sì, e questo è Abramo che era chiamato amico di Dio.
Sì, e Abramo non l'ho mai rimproverato per quello. Cioè, è una storia un po' radicale lì la situazione.
Sì.
Però è facile condannare Abramo come fanno certi predicatori, lui è bugiardo. Ma senti, tu sei mai stato in Egitto dove prima ti tagliavano la gola e poi si portarono via la moglie? Se non sei stato, stai zitto. Va bene, voglio vedere cosa avresti fatto tu.
Grazie,
va bene, direi che
sì,
sufficiente.
Sì, ci fermiamo.
Abbiamo dato un'idea?
Sì.
Questa idea va bene per il vaccino, andrà bene per il marchio della bestia.
Sì.
A posto?
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo. Adesso cos'è che fai?
Dobbiamo ancora meditare su queste cose. Adesso mettiamo un canto.
Un canto? Sì.
Sì, ascoltiamo. A Gesù fedele io sarò.
E dopo non prepari. Viene qualcosa dopo o devi riflettere?
Devo parlare con te se viene qualcosa dopo.
Allora,
no?
Fratelli, siccome mi deve parlare.
Devo parlarti.
Però non posso dirvelo perché
non dirlo.
Questo dovrebbe essere, diciamo.
No, perché abbiamo un bel messaggio, non so se abbiamo il tempo per questo, quindi o parliamo adesso o in pausa, come preferisci.
Allora, va bene, Angela non vuole che vi dico che lei deve consigliarsi,
no.
Non ve lo dico.
No.
Vabbè, andiamo avanti.
Mettiamo il canto.
Mettiamo
il
canto.
A Gesù fedele io sarò.
Chiese un dì di rinunciare a Gesù, giuro di salvare la vita a chi rinnegasse il suo Salvatore. Ciò che ho, le sue leggi. sono passati gli anni e oggi ancora noi sappiamo bene cosa far. Il peccato e il mondo rifiutare e la croce del Signor portar. Ed uno ad uno qua giù viviamo per colui che è morto per dar vita a noi finché la sua tromba suonerà. Con coraggio andiamo ed in cor insieme diciamo a Gesù fedele io sarò, con tutto il cuore, con ciò che ho, le sue leggi sempre seguirò. A Gesù Gesù fedele.